File 14, pagina 90. La sete è diventata insopportabile. Ci sembra di impazzire. Invochiamo acqua, acqua. Ma le guardie non si commuovono e non ci danno da bere. Siamo davvero al limite della ragione. Un francese fa la pipì in un barattolo. Poi viene a offrirmela in cambio del pane per l'omino, che soffre più di tutti. Annuso, perché è impossibile che sia riuscito a procurarsi dell'acqua. Mi accorgo subito che è orina e do una manata al gavettino rovesciandolo. Si mette a piangere come un bambino e si rivolge al loro capogruppo, lamentandosi che gli ho rovesciato l'acqua. Il capogruppo francese si rivolge minaccioso contro di me. È un omone grande e grosso, temibile anche se molto debole. L'avevo conosciuto a Flossenbürg. Aveva commesso una prepotenza, non grave, ma tesi come eravamo, avevo reagito bruscamente. Andò a finire che, pigiati fra castelli e deportati, ci accapigliammo io a pugni e lui a testate. Più lo colpivo con pugni al viso, più caricava a testate. Dovetti cedere con la testa dolorante. Dopo quella volta eravamo diventati amici. Adesso però mi chiede spiegazioni. Io cerco di spiegargli l'incidente. Un deportato francese conferma. E quello dell'orina si prende due sberle. La sete ormai è tale che non riusciamo a deglutire più nulla. Durante 5 giornate di viaggio le guardie non ci diedero mai da bere. Eppure il treno si fermava almeno una ventina di volte al giorno. Ogni volta che aprivano il portello era un coro di invocazioni. Quelli richiudevano indifferenti. Solo nel pomeriggio del 5° giorno, alla fermata di una stazione secondaria, quando aprirono, una guardia era lì con un secchio d'acqua. Fu una scena indescrivibile. Come bestie ci precipitammo verso l'apertura, chi trascinandosi e chi calpestando coloro che si trascinavano. Il greco e il francese cercavano di fare un po' d'ordine. Per fortuna mi portavo sempre appresso una gamella. Potei così porgerla al greco, che subito me la fece riempire. La bevvi d'un fiato, senza riuscire a placare la sete. Mi ricordai dell'omino gentile, che non si era nemmeno mosso dal suo cantuccio. Chiesi al greco di riempirla di nuovo per lui, e lo fece. Mi inginocchiai vicino all'omino, riuscendo a fargliela sorbire. Poi chiesi nuovamente dell'acqua per me, poi per l'omino, continuando alternativamente finché smisi di darla all'omino, nel timore che gli facesse male. Vedendo gli altri che continuavano a bere, seguitai anch'io, fino a sentirmi il ventre gonfio. Eppure avevo ancora sete. Durante la notte alcuni stettero male, alcuni morirono. Pareva che i tedeschi facessero sempre tutto quello che serviva a distruggerci. Viaggiamo 6 giorni e 6 notti e infine arrivammo a Dachau. Molti non riuscivano a scendere. Dovemmo sostenerli. Puzzavamo, eravamo sudici, piagati. Ci condussero nella grande Appellplatz del campo di Dachau, dove ci abbandonarono per parecchie ore, soli, senza guardie né capò. Dopo un po' alcuni di noi si ripresero e cominciarono a dare la caccia a un francese che, nominato capoblocco, aveva maltrattato dei deportati, e a Willi, un polacco trasformato in capò. Ai miei occhi si presentò lo spettacolo allucinante dei deportati che consumavano le loro forze residue per picchiare quei due. Alzavano con fatica il pugno per colpire stancamente. Pareva una scena al rallentatore. E i due poveri colpevoli stancamente subivano le percosse senza muoversi. Crollavano in fin di vita. Col poco fiato che mi rimaneva, gridai che smettessero, ma nessuno mi badò. Non meritavano quella fine. Le colpe di cui si erano macchiati non erano molto gravi. Avevano sì picchiato qualche deportato, ma senza sadismo e nemmeno cattiveria, e anche per fare rispettare una certa disciplina fra noi. Mi dispiaceva soprattutto per Villi, che era riuscito a sopravvivere alla terribile cava di Flossenbürg, deportato già da 3 anni. Aveva vagato per vari campi. Era triste vederlo aggredito così dai suoi compagni che si reggevano appena. Mi allontanai nauseato, aiutato da Severi e da altri, e arrivammo davanti ai locali del bagno, dove stavano seduti o sdraiati altri deportati ancora più devitalizzati di noi. Lì capita un caso che mi colpisce. Da quel gruppo di esseri viene un richiamo. «Nino, Nino!» come mi chiamavano a Milano. Qui mi chiamano Milano. Ma invano cerco di riconoscere tra loro un viso noto. Dico ai miei compagni: «Strano, si direbbe che qui c'è uno dei miei amici, ma non saprei quale. E poi sono rimasti tutti a Milano». Mi avvicino, ma i compagni mi trascinano via. «Vieni, questi magari li gasano. Non vedi come sono conciati?» È la mattina del 18 marzo 1945. Finalmente condussero anche noi a fare la doccia. Fu un sollievo enorme. Ci nettò e ci ristorò. Ci rasarono di nuovo. Ci assegnarono a un blocco. I blocchi di Dachau erano molto lunghi, composti da 3 camerate e altrettante stube. La prima notte ci fecero dormire per terra, in un angolo della baracca. L'indomani ci portarono via i vestiti e per parecchi giorni ci lasciarono completamente nudi. Ci distribuirono 3 per pagliericcio, con una sola coperta. Il trattamento non era cattivo e la zuppa più saporita. Il Block Eltester era come sempre un delinquente comune. I francesi e i belgi avevano per capo un francese, noi un italiano che si faceva chiamare italo-americano. A uno dovemmo tornare nel Waschraum, dove un deportato, con un rasoio che tagliava pochissimo e del sapone, ci rase una striscia di capelli larga 2 dita attraverso tutta la testa. Fecero questo lavoro solo agli italiani e ai russi. Non capimmo perché. Infine ci consegnarono dei vestiti e il numero di matricola. Il mio era il 145691. Potemmo così uscire dal blocco, ma solo per muoverci nello spazio ristretto fra 2 blocchi. In quello davanti al nostro c'erano deportati di varie nazioni, catturati dopo tentativi di fuga. Portavano il famoso disco di metallo con cerchi concentrici di diversi colori, cucito sui pantaloni. L'uscita di quel blocco era dalla parte opposta, perciò potevamo comunicare solo attraverso le finestre. La sveglia veniva data assai presto, ancora al buio. Ci tenevano sull'attenti, ci contavano, distribuivano l'acqua colorata senza zucchero, che aveva il solo pregio di essere calda. Poi potevamo rompere le righe e camminare avanti e indietro, o star seduti per terra fino alla distribuzione della zuppa. Per fortuna l'inverno era finito. Il pomeriggio lo passavamo nello stesso modo, poi di nuovo la conta, distribuzione del pane, a dormire. Il primo giorno che ci fecero uscire, l'italo-americano ci fece sedere per terra e istruì una specie di processo contro coloro fra noi che avevano commesso azioni deplorevoli verso gli altri deportati. Mi parve che gli interessasse più sapere qualcosa di noi che amministrare la giustizia. Così feci poco caso a ciò che dicevano i miei compagni su un paio che si erano macchiati di lievi colpe. L'italo, come giustizia, somministrò legnate sul sedere. Alcuni fecero il nome di Kodak, ma sul suo conto non risultò nulla, né gli capitò nulla. Fecero anche il nome del sedicente dottore, ma non poterono provare nulla, e poi l'italo lo difese. Entrarono nel blocco tutti e due, e quando uscirono, il sedicente dottore mi accusò. Tirò fuori la storia della zuppa e la raccontò così fantasiosa che tutti risero. Concluse che l'avevo rubata, ma nessuno gli credette. L'italo mi chiamò nel blocco. Volle sapere la verità sulla zuppa. Gli raccontai come si erano svolti i fatti e finì lì. Ci comunicò che il francese punito era morto subito per le percosse. Villi invece aveva resistito. Lo feci venire. Era tutto gonfio e blu. Ci fissò dritto negli occhi e nessuno di noi ebbe il coraggio di dirgli qualcosa. Lo rivedemmo ancora qualche volta, poi scomparve. Il deportato che aveva l'infezione al braccio si aggravava ogni giorno e non gli praticavano nessuna cura. Faceva fatica a muoversi, così presi ad assisterlo. Lo aiutava a mangiare, a vestirsi e a spogliarsi. Era diventato tutto gonfio. Nel braccio gli si erano formate delle piaghe. Mi chiese se gli lavavo la maglia. Acconsentii e poi gliela stesi sul filo spinato dietro al blocco. Ogni tanto andavo a vedere se era asciutta. Suonò l'allarme e allora ci fecero sedere a gambe incrociate nella stube, mentre si sentivano le esplosioni delle bombe americane e gli scoppi della contraerea. Fino al cessato allarme non potevamo muoverci per nessun motivo. Non appena diedero il segnale, mi precipitai a cercare la maglia, ma era sparita. Il poveretto, che ora portava la sola giacca, ci rimase molto male. Gli offrii la mia maglia, ma non volle. L'indomani mattina alla sveglia mi recai ad aiutarlo, ma era morto durante la notte. L'omino invece si era ripreso, stava bene e mi ringraziava sempre. Anche il genovesino e il bergamasco stavano rimettendosi un po', e molti altri. Se non ci avessero più maltrattati e lasciati così senza lavorare, forse ce l'avremmo fatta a tornare a casa tutti. La fame era sempre tremenda, ma dopo Flossenbürg tutto pareva più sopportabile. Facevamo molte discussioni coi francesi, numerosi nel nostro blocco, che naturalmente ci accusavano della pugnalata alle spalle con l'aggressione e l'occupazione di Mentone. E noi a spiegare che se ci trovavamo lì era perché non avevamo voluto occupare e aggredire niente, perché eravamo contro il fascismo e il nazismo, perché la pensavamo come loro. Erano discussioni che non finivano mai. I più malconci del blocco eravamo noi tre, che venivamo dal campo di Flossenbürg, e alcuni russi e polacchi. Un giovane russo era già condannato dalla tubercolosi. Era stato mandato al Revier al nostro arrivo e quasi subito rispedito al blocco e segnalato con questa malattia. Tossiva sempre. Eravamo amici. Essendo stato del blocco 19, aveva fatto la trafila con noi. Un giorno ero seduto vicino a lui Tutti avevano già finito la zuppa, mentre lui non riusciva ad andare avanti. Succhiava alcuni ossi, ma non aveva voglia di mangiare. Nella zuppa di Dachau mettevano degli ossi che servivano a dare un po' di sapore. Erano talmente levigati, consunti e distrutti che noi li mangiavamo, li sbriciolavamo subito. Il ragazzo ne aveva trovato 5 o 6 nella sua razione, ma dopo averli succhiati mi chiese se li volevo io. Annuì, me li passò, li mangiai avidamente. Tutti avevano visto com'era andata, ma uno dei triestini si indignò. Mi venne vicino e mi diede 2 sonori ceffoni, affermando che avevo disonorato gli italiani. Intontito dall'ingiustizia e dagli schiaffi, replicai, pentendomene subito: «Per quello che mi hai fatto, creperai dannato». Gli altri avevano assistito all'intera scena quasi indifferenti. Mi dispiacque però quando alcuni giorni dopo il triestino morì di tifo petecchiale. Gli altri triestini mi guardarono storto e io sapevo che non potevano capire. Loro, appena arrivati dall'Italia, quanta tremenda fame fosse annidata in ogni cellula di chi era passato per Flossenbürg, dove la durata media di sopravvivenza era calcolata in 2 o 3 mesi al massimo, mentre noi ne avevamo fatti 5. I bombardamenti dell'aviazione americana su Monaco diventavano sempre più frequenti. Quasi sempre arrivavano di giorno, nel tardo pomeriggio. Vedevamo gli aerei americani dalle finestre aperte della Stube. La risposta della contraerea tedesca era sempre meno efficiente. Vedevamo scendere, scintillando alla luce del sole, un enorme numero di pezzi di stagnola finissima che producevano un continuo tintinnio. Notavamo con soddisfazione che ormai gli americani la facevano da padroni nel cielo della Germania. La fine era dunque vicina. Ogni tanto si presentavano dei deportati in camice bianco a prelevarci il sangue da un dito per porlo su vetrini da laboratorio, con accanto il numero di matricola dei deportati cui veniva effettuato il prelievo. Io me la filavo sempre, non mi fidavo. Tutto quello che i nazisti facevano era per farci morire più presto. Ormai si sperava non lontana la fine della guerra, ma fu a questo punto che cominciai a subire i contraccolpi morali della deportazione. Diventavo a poco indifferente. Non provavo più l'impulso di lottare. Era la fase più pericolosa per il deportato. Capitò il giorno in cui il comando del campo ci fece schierare per scegliere un certo numero di prigionieri da inviare a Monaco per sgombrare le macerie dei bombardamenti. Indifferente alla mia sorte, passai davanti all'esaminatore, che mi scelse perché mi ero fisicamente ripreso. Ci divisero subito dagli altri, ci chiusero in un recinto delimitato da una lunga corda e ci intimarono di non scappare. Molti degli italiani fuggirono subito. Io invece non mi mossi. Severi, il genovesino, il bergamasco e parecchi altri vennero a cercarmi. Mi gridavano: «Vieni via! Scappa! È pericoloso dove vi mandano!» «Tanto non vi hanno ancora preso il numero», aggiungeva un altro. Li sentivo, li guardavo, e tutto mi sembrava inutile. Vicino avevo un triestino, un bell'uomo ancora in carne, che ci teneva invece a restare nel recinto. Meglio andare a lavorare che stare interminabili giornate sempre fermi. Mi venne in mente casa mia, quando andavo a lavorare alla Cicaesa, giù dal ponte della Ghisolfa. Mi tornò un barlume di volontà. Sollevai la corda senza affrettarmi. Raggiunsi i miei amici allontanandomi poi con loro verso il blocco. Tutti mi battevano la mano sulle spalle. Severi mi gridò: «Stupid! Te veret murì!» Pochi giorni dopo si venne a sapere che molti deportati del nostro blocco erano morti sotto i bombardamenti di Monaco, compreso il triestino. Li avevano mandati all'aeroporto a sgombrare le macerie e ripristinare le piste d'atterraggio. Avvenne poi una cosa incredibile. I francesi e i belgi ricevettero da parte della Croce Rossa Internazionale dei pacchi di viveri e di generi di conforto. Di colpo divennero dei nababbi a paragone di noi affamati. La nostra prima reazione fu di contentezza. Allora la guerra era al termine, se finalmente la Croce Rossa poteva occuparsi di noi. Ma dopo pochi giorni il suo disinteresse per gli italiani e per i russi, i cui governi non avevano aderito alla convenzione, divenne causa di rancori, di liti, di divisioni. Affamati come eravamo, divenne normale la caccia al pacco francese. Così i francesi cominciarono a temere tutti i deportati e con i belgi si separarono dagli altri. Occuparono dei castelli tra loro e non ci vollero vicini. Erano però costretti a uscire per la conta del mattino e a restare tutto il giorno fuori. E siccome non si fidavano, giravano tenendo sempre stretto quel pacco da 5 chilogrammi. Anche fuori cercavano di isolarsi dagli altri, mettendosi in circolo, ma non potevano impedirci di avvicinarci. Quando tiravano fuori qualcosa da mangiare, attorno si formava subito un capannello di deportati che guardavano come ipnotizzati e facevano andar la bocca e deglutivano come quelli che mangiavano. A quelli senza pacco la fame parve ancor più spaventosa. Così ognuno, quando poteva, arraffava qualcosa. I più temibili erano i russi. Quando incameravano un pezzo, nessuno lo riprendeva più. Se il ladro veniva individuato e circondato, subito lanciava un altro il bottino, e così di fila. Gli bastava che fosse uno di loro a mangiare. Tante volte veniva anche a me la voglia di rubare qualcosa da quei pacchi che ci pareva contenessero il più grande tesoro del mondo, ma facevo ogni sforzo per salvare un minimo di dignità, come ci eravamo promessi fra noi al Bloc 19. Come tutti, soffrivo di più vedendo gli altri mangiare, e allora, quando li vedevo aprire i pacchi, mi allontanavo. Il tentativo più spettacolare di furto di un pacco francese venne effettuato dal greco che ci aveva fatto da capo vagone. Di notte, mentre tutti dormivano, staccò un pannello del soffitto, uscì sul tetto, carponi si diresse verso i castelli dei francesi. Staccò adagio un altro pannello, si calò per afferrare un pacco, ma un francese si svegliò e lanciò l'allarme. Il greco tentò di fuggire per dove era venuto, ma fu visto dal Block Eltester che insieme all'italo-americano lo prese a pugni e a calci. Infine l'italo gli inflisse la solita punizione: 25 nerbate sul sedere. L'indomani il greco era pieno di ecchimosi sulla faccia e su tutto il corpo e si trascinava stancamente, lamentandosi. Più i giorni passavano e più le razioni del cibo diminuivano. La zuppa diveniva più scarsa, il pane più sottile. Ogni tanto dal filone rettangolare ricavavano una razione in più, finché si arrivò a 12 razioni. Nella zuppa si vedevano galleggiare pezzi di galletta dei pacchi francesi, e ai francesi venne sospesa la distribuzione dei pacchi della Croce Rossa. Per la tremenda debolezza non avevamo più la forza di muoverci. Verso gli ultimi giorni di aprile, una mattina fecero radunare sull'Appellplatz tutti i deportati. Il campo doveva venire evacuato e noi dovevamo raggiungere a piedi il Tirolo, dove i nazisti intendevano resistere alle armate alleate. Ci contarono e ricontarono. Questo era un segno tipico della partenza. Poi ci ricondussero al blocco. Nel pomeriggio ci distribuirono i viveri da conservare per la marcia, avvisandoci che non sapevano quando avrebbero potuto darcene ancora. A ognuno di noi toccò mezzo filone di pane e mezza scatola di carne da mezzo chilo. Per quanti giorni? Pochi comunque se lo chiesero, perché si verificò una scena selvaggia. La maggior parte dei deportati si mangiò subito tutto. Alcuni russi e polacchi, deportati da più tempo, erano anche quelli che avevano accumulato più fame. Ridotti ormai all'istinto della sopravvivenza, dopo aver divorata la loro razione, mossero verso di noi per portarci via la nostra. Sfortunatamente gli italiani furono gli ultimi a ricevere i viveri per il viaggio. E alcuni, mentre si allontanavano dal luogo della distribuzione, furono assaliti e derubati e rimasero solo con un pugno di briciole in mano. Io ero talmente disperato che non avevo nemmeno più fame. Noi tre di Flossenbürg ci raccogliemmo in un angolo avviliti e disfatti. Non ci nascondevamo che per noi sarebbe stata la fine. Non saremmo riusciti ad allontanarci molto dal campo. Saremmo rimasti indietro. E poi si sapeva come finivano quelli che non tenevano il passo. Il genovese, il bergamasco e io giurammo che chiunque di noi tre fosse caduto, ci saremmo fermati con lui per dividerne la sorte. Saremmo morti insieme. Severi, Michielli, Incerpi, Lomino, il marchigiano e altri tentarono di farci coraggio. Vi aiuteremo noi, vedrete. Ma a noi non importava più nulla ormai, convinti che era giunta la nostra ultima ora. Pagina 99.